Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo con noi, e la ringrazio subito per la sua disponibilità, la dottoressa Federica Imperatori, medico, psichiatra, psicoterapeuta ed esperta in formazione alla relazione d'aiuto, secondo l'insegnamento del professor Eugenio Torre. Attualmente è libera professionista a Borgo Manero. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, devo dire che sono un po' più attiva sulla zona lombarda ultimamente, un po' meno attiva a Borgo Manero.
A noi va benissimo, noi siamo di Varese per cui ci va bene la zona lombarda.
Ringrazio anch'io moltissimo per questa opportunità e sicuramente l'argomento che proponete è molto molto stimolante.
Ecco, infatti, con l'aiuto della dottoressa Imperatori, io vorrei cercare di capire un pochino di più quale sia il disagio dei nostri ragazzi alle prese per tanto tempo con la didattica a distanza e l'isolamento forzato. Dunque, io quello che vedo anche come nonna di un adolescente, ma anche sentendo naturalmente le varie notizie, i limiti imposti dalla pandemia alla relazione tra gli amici, sono molto, molto pesanti per i nostri adolescenti. E ho chiesto appunto la disponibilità della dottoressa per chiarire, prima di tutto a me, ma anche a tutti gli ascoltatori, quali potrebbero essere i punti nevralgici di questa fatica che stiamo vivendo tutti, ma che mi sembra, almeno per quanto riguarda l'esperienza che ho nei nostri amici, noi persone adulte, anziane, riusciamo a controllare o comunque a vivere con maggior serenità, forse perché abbiamo maggiori risorse. Ci siamo attrezzati in qualche modo per ovviare la mancanza di contatti personali con il telefono, il cellulare, i social, le piattaforme, le videochiamate, e insomma, così si sono rinsaldati i rapporti che già c'erano, addirittura se ne sono creati di nuovi. Forse la mia è una visione parziale. Ecco, magari lei dal punto di vista professionale, vede questa difficoltà maggiore nei giovani?
Allora, la difficoltà, è di tutti secondo me e ciascuno la vive a suo modo. Quella dei giovani è molto particolare perché è come se si fosse creata una tempesta perfetta con questa combinazione fra la pandemia, quindi la situazione archetipica di paura, paura di morire, paura di ammalarsi, paura di perdere le persone care, e gli effetti del tentativo di arginare la pandemia, quindi chiamiamolo lockdown, che induce questa situazione di isolamento e di divieti che in un'età difficile come l'adolescenza, che necessita appunto di una ricerca di una nuova identità, e questa identità spesso si forma del gruppo dei pari, da un lato, e dall'altra parte naturalmente c'è l'incontro, scontro, confronto con i genitori, con il luogo da cui si proviene, la famiglia. Tutta questa normale, con alti e bassi, tutto questo normale svolgersi delle cose, si combina con una situazione del tutto eccezionale e che provoca una ricaduta che su tutti è di isolamento, di paura, di ansia, di incertezza del futuro. Quindi se questo è grave per un adulto, figuriamoci per un adolescente.
Ecco, io riflettevo anche su questo. Dunque, noi ormai abbiamo come strumento, come mezzo principe per la relazione il video. Quindi uno strumento tecnologico che si frappone tra noi e gli altri, che da un certo punto di vista diventa un mezzo di aiuto, perché se non ci fosse questo, pensiamo soltanto a 20 anni fa, senza i cellulari e senza la possibilità delle piattaforme. Però nello stesso tempo diventa uno schermo, un diaframma. E i ragazzi tendevano già prima, secondo me, a ridurre tutti i rapporti con il mondo attraverso questo schermo, anche prima del Covid. Quindi, secondo lei, questo video, questo schermo che abbiamo sempre davanti agli occhi, cosa significa per un ragazzo?
Ma i ragazzi sono molto più, cioè è il loro mondo, questo che per noi è un mondo in cui siamo stati costretti per lo più a entrare per sopravvivere socialmente e qualche volta anche lavorativamente durante questa circostanza, per loro fin da piccoli. Gli adolescenti attuali sono cresciuti con questo strumento, lo vanno a cercare fin da quando sono bambini, quindi per loro è una grande opportunità, è un luogo di gioco, un luogo di divertimento. È vero che un eccesso di esposizione spesso provoca dei danni, provoca degli atteggiamenti considerati patologici, però per loro è un medium normale, come poteva essere per quelli della mia generazione il telefono, come poteva essere frequente quando ero ragazza io, isolarsi con dei fumetti, dei giornalini, con la televisione, quindi io non starei tanto a preoccuparmi dell'uso smodato del mezzo virtuale, anche perché adesso è l'unico mezzo per poter stare in contatto con gli altri. La realtà che io osservo anche in famiglia è che c'è una riorganizzazione, quegli adolescenti che riescono in qualche modo a far fronte al fatto di non poter uscire di casa, di non poter più andare a scuola, lo fanno attraverso questo mezzo e lo fanno con grande disinvoltura e anche con grande godimento. E poi naturalmente ci sono le situazioni di isolamento, ma l'isolamento dell'adolescente è un'evenienza che capita anche in natura normalmente. Ci sono adolescenti che non escono facilmente di casa, che non socializzano anche quando le scuole sono aperte e che risultano problematici comunque.
Sì, questo sono d'accordissimo, perché comunque anche ai nostri tempi c'erano proprio dei ragazzi che facevano fatica a creare dei legami e dei rapporti, e quindi questo penso che sia una costante proprio dell'età. Secondo lei, appunto, il tramite dello schermo che per fortuna ci dice non vi preoccupate troppo se stanno troppo davanti, perché per loro è naturale, la cosa mi tranquillizza, credo che tranquillizzi anche quelli tra di noi che sono genitori e nonni che stanno ascoltando. Ma come si trasforma un'amicizia che vive in questo modo rispetto a quella complicità che si crea? Per esempio, ho in mente la differenza tra scuola didattica a distanza e scuola in presenza, una specie di complicità che si crea nella classe, diciamo, contro, anche se non è giusto il vocabolo, il professore, le piccole battute, gli scherzi, le disattenzioni, i bigliettini scritti, ecco, tutto questo mondo che è venuto a mancare improvvisamente ai nostri ragazzi.
Allora,
Ecco.
sicuramente sentono molto la mancanza di questo. Almeno la maggior parte, c'è cioè una piccola quota che ho rilevato sia dal punto di vista così dell'esperienza quotidiana, ma anche dalle mie letture, dei giornali, dell'informazione, che c'è una quota di adolescenti che gradisce, paradossalmente gradisce la DAD, che non piace a nessuno, neanche agli insegnanti. Trova maggiori possibilità di concentrazione e sono magari le persone un pochino più introverse. In generale, dove funziona più o meno per mantenere il gruppo, per mantenere i contatti, è molto deludente per i ragazzi la DAD, proprio perché manca, non è in grado assolutamente di fornire la dimensione di gruppo, che è un gruppo che prevede appunto, noi siamo tutti insieme e ci confrontiamo con l'insegnante, questo passaggio insegnante, gruppo di allievi è molto ostacolato dalla tecnologia, cioè non può funzionare assolutamente come funziona in classe. Questa è una situazione su cui la tecnologia non ci ha aiutato, secondo me, perché patiscono molto anche gli insegnanti, io ne ho ascoltati diversi. Loro
Sì.
tirano un sospiro di sollievo quando tornano a scuola in presenza.
Sì, anche la nostra esperienza è questa. Direi che più gli insegnanti che non i ragazzi, i quali forse si adattano molto più facilmente, proprio perché sono abituati a questi mezzi. Dottoressa, facciamo pochi secondi, pochi minuti di interruzione per un brano musicale, poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Grazie.
Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Get by just upon a smile. part of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad. Remember there's a lot of bad and beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Remember you like a child, girl.
Siamo a colloquio con la dottoressa Frederica Imperatori, medico psichiatra e psicoterapeuta. E stiamo parlando del disagio che i nostri ragazzi stanno soffrendo in questa situazione, sia per il modo in cui stanno vivendo la scuola, spesso in didattica a distanza, e sia per quel doveroso, da un certo punto di vista, isolamento che sta vigendo ormai da parecchi mesi in tutto il mondo. Dottoressa, che cosa secondo lei viene, qual è l'essenziale, qual è il punto essenziale che viene a mancare in questa situazione? Ne abbiamo già accennato nella prima parte dell'intervista.
Allora, la possibilità di confrontarsi con il gruppo dei pari in presenza e di andare fuori di casa a fare le proprie esperienze. E, l'adolescenza è quell'età in cui, dal latino appunto, comincio a crescere, non posso più essere come ero prima, ho una vaga idea o magari non ce l'ho neanche di quello che potrei diventare. Tutto questo lo posso fare, cioè è un processo che rimane mutilato se continuo a farlo in famiglia confrontandomi con chi mi ha tirato su fino a questo momento. Io ho bisogno di uscire, ho bisogno di confrontarmi con quelli della mia età, ho bisogno di vedere il mondo, anche di trasgredire. Quindi un'atmosfera che è satura di divieti, che ci paralizza in casa, a me viene in mente un'esperienza, un'immagine proprio di tanti anni fa, cercavo di mettere una specie di maglioncino fatto con un calzino a un gattino, quei giochi che si fa da bambini, no? Giocando con gli animali, e a un certo punto il calzino copre la testa del gattino per entrare, e il gattino si abbatte, ma proprio si abbatte fisicamente. È un esperimento che non va fatto troppo a lungo perché sarebbe un po' sadico, però è molto impressionante la reazione dell'animale, Non gli si fa niente di male, gli si copre solo la testa con questo indumento e lui si blocca. E quando vedo i ragazzi adesso, penso proprio al gattino col calzino in testa. Non ha più la prospettiva, perde improvvisamente la sua vitalità, perché anche la trasgressione serve. Noi sappiamo che nell'antichità era fondamentale per il passaggio dall'età infantile all'età adulta quella che si chiamava iniziazione, che nella nostra civiltà è sostituita da questo lungo periodo dell'adolescenza, mentre nelle società primitive erano molto più svelti, si faceva un rito, ieri eri bambino e domani sarai un adulto dopo aver sofferto per una giornata. Gli adolescenti soffrono a lungo, un po' soffrono, un po' si esaltano, tutto questo in questo momento è molto difficile da fare, stando chiusi in casa.
Ecco, io ho letto un articolo recente, un'intervista allo psicoterapeuta Alberto Pellai, recente perché è degli ultimi giorni di marzo, e dava alcune indicazioni di possibile aiuto, diciamo, e sostegno a questa problematica e indicava il potenziamento degli sportelli psicologici nelle scuole. La possibilità di aprire dei centri estivi con tutte naturalmente le disposizioni e seguire le regole, eccetera. Quindi diciamo che qualche possibilità, qualche indicazione ci potrebbe essere. Diciamo che il problema grosso, o perlomeno la responsabilità più grossa, pesa sulle spalle dei genitori. Quindi lei ci può dare delle indicazioni, così, anche soltanto dalla sua esperienza. So che lei ha una figlia adolescente, quindi è proprio nell'occhio del ciclone.
È molto difficile questa domanda che mi fa, anche perché naturalmente stiamo parlando in termini generali, mentre se c'è un momento della vita in cui si è singoli, si è proprio una singolarità nell'universo, è l'adolescenza e il genitore è coinvolto in questo perché si deve occupare del figlio, perché ama suo figlio e cerca di guidarlo verso la vita. E perché lui stesso è stato adolescente, quindi quando diventa adolescente il figlio, il genitore ha bisogno un po' di confrontarsi con quello che è stato lui e di magari utilizzare quello strumento per riuscire a essere vicino al suo figlio. Già di solito abbiamo dei problemi a dialogare con i figli adolescenti. In questo momento credo che il confronto genitori-figli sia fondamentale. Quella capacità di ascolto che un genitore faticosamente ricava dalle sue giornate è lo strumento privilegiato per aiutare, per capire se c'è un disagio e che tipo di disagio è, perché se il disagio è profondo, se c'è come segnalano un po' tutte le fonti di informazioni, anche scientifiche, sono in aumento l'ansia, la depressione, i casi di suicidio, di autolesionismo, quindi un genitore deve essere particolarmente attento in questo periodo a vedere come sta il figlio, ma al di là di questi fenomeni patologici, anche la fisiologia quotidiana ha bisogno di questo confronto un po' aumentato, eh? Se si ascolta da una parte il figlio per il disagio che può riuscire a esprimere, perché tante volte se lo tengono per sé, e se si riesce un po' a parlare, a condividere col figlio il proprio disagio, le proprie preoccupazioni, cercare di trovare un punto di incontro, di fare un'alleanza, probabilmente questo può essere l'aiuto.
Certo, il confronto è sempre vincente, diciamo, in tutte le situazioni. E forse una delle difficoltà è proprio che l'adolescente, questo confronto con i genitori, soprattutto quando la convivenza è stretta ed è prolungata, non lo accetta molto. È un dire e non dire.
Ma infatti, mi rendo conto che fino adesso ho inanellato una serie di sublimi obietà, però è purtroppo l'ovvio, cioè quello che ci viene incontro per la strada, per la via, è l'unica cosa a cui ci possiamo attaccare in questo periodo. Perché è altrettanto ovvio che l'adolescente, questo è proprio un classico dei manuali sulle fasi di sviluppo, l'adolescente, non ha. Così, ha quel tipo di atteggiamento che conosciamo tutti, di opposizione a prescindere, come direbbe Totò. Però questo non vuol dire che non si renda conto che c'è un atteggiamento di accoglienza dall'altra parte. Può rifiutare,
Certo.
può fare il difficile, può fare il sostenuto, però si accorge benissimo se dall'altra parte c'è indifferenza e c'è insofferenza o se dall'altra parte c'è uno che dice va bene, conto fino a 10 e poi ne parliamo un'altra volta. Questo conto fino a 10, però rimango qua. Vale molto per l'adolescente, ma vale molto in generale per chiunque non stia bene, perché atteggiamenti adolescenziali se ne riscontrano ad ogni età, questo lo posso dire dopo tanti anni di esperienza come psichiatra psicoterapeuta che ha lavorato nei servizi e devo dire, qui volevo ricordare il titolo di un saggio del mio professore, mio maestro, il professor Torre. Che si intitolava appunto Dall'esperienza del dolore al dolore dell'esperienza. Quello che dobbiamo fare tutti quanti in questo periodo è riuscire passare da questo colpo che ci arriva addosso, il dolore in tutte le sue forme, anche quello di dover stare chiusi in casa, di dover rinunciare, di aver paura del futuro, arrivare a capire che l'esperienza fa male e che è uno stato naturale e che noi abbiamo gli strumenti per riuscire a vivere in un mondo dove c'è il dolore.
Questo che mi dice mi fa pensare alla posizione dell'adulto, perché abbiamo esordito parlando di ragazzi e di adolescenti, però il tutto torna sempre sulla persona dell'adulto, o diciamo della persona che sta maturando. Ecco, non diamo per scontato che l'età anagrafica risponda alla maturità umana. Quindi molto importante, io credo, mi dica lei se dico appunto una sciocchezza, come si pone l'adulto nei confronti di questa posizione, lui personalmente, cioè prima di quello che può rappresentare per il figlio, l'allievo, il nipote, lui stesso come si pone in una situazione di grossa difficoltà?
Ognuno si difende come può, mi viene da dire. La gamma dei comportamenti è pressoché smisurata. Il significato, anche questo mi ricorda l'insegnamento del mio maestro, che sta dietro a quel comportamento è ciò che dobbiamo decodificare dal punto di vista professionale, naturalmente parlo per me, però anche lo sforzo che possiamo fare agli universi o agli altri di cercare di capire che quando qualcuno si chiude in se stesso o reagisce diventando più aggressivo o reagisce staccandosi dal mondo, ha un suo significato, ha una sua motivazione per fare questo. La tendenza che può ostacolare un tentativo di uscire da questa situazione è quello di giudicare, è quello di giudicare superficialmente il comportamento nostro e altrui e non pensare che c'è dietro quel disagio che ci rende un po' tutti fratelli, insomma.
E interrompiamo una seconda volta per il secondo brano musicale, poi riprenderemo con l'ultima parte della nostra intervista.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Eccoci ancora a colloquio con la dottoressa Frederica Imperatori, medico psichiatra, psicoterapeuta. Abbiamo parlato dei problemi dei giovani, degli adolescenti soprattutto, in questo periodo un po' duro per tutti, e del ruolo che possono avere gli adulti nei loro confronti. Lei parlava di dati, e in effetti anch'io ho trovato che negli ultimi tempi questi gesti di autolesionismo e tentato suicidio sono aumentati del 30%, che è un grosso aumento. Ci sono dei segnali che possono, che magari non sono evidenti, ma che i genitori o chi sta più vicino agli adolescenti riesce a cogliere per non arrivare a questo punto di non ritorno?
Allora, non sempre vengono dati dei segnali, però se si cerca un dialogo quotidiano con il proprio figlio, un cambiamento di solito si vede una maggiore chiusura, si vede una maggiore tendenza ad arrabbiarsi, si vede magari qualcosa di fisico già fatto, la tendenza a coprire qualcosa che si è già una lesione che ci si è procurati coperta con un vestito che di solito non è posizionato in quel modo, oppure un tentativo di esibire qualcosa che appunto mi sono già fatto e non so se mostrartelo, e allora un atteggiamento ambivalente di mostra non mostra. Secondo me l'atteggiamento di ascolto quotidiano è quello che maggiormente può permettere di prevenire che la cosa evolva verso una situazione. Lei ha detto un punto di non ritorno. Secondo me si può intervenire molto prima, semplicemente rimanendo dei genitori attenti.
Ecco, a questo punto, se appunto un genitore crede di aver visto un segnale o un cambiamento di umore costante e importante, che non sono gli sbalzi d'umore normali degli adolescenti e anche dei ragazzini, no? Che un giorno raccontano tutto e il giorno dopo si chiudono in camera e non guardano e non vedono più nessuno. Potrebbe essere utile appunto ricorrere alla psicologa della scuola, piuttosto che a un libero professionista, e come, e a che livello, come cominciare, come partire, sempre come genitore?
Allora, esiste anche la possibilità, adesso è un pochino più difficile, ma dipende dal rapporto che si ha col medico di famiglia, di consigliarsi col medico di famiglia. Gli psicologi che sono attivi presso i CIC delle scuole sicuramente sono una grandissima risorsa a cui consiglio di ricorrere. E per quanto riguarda un libero professionista, naturalmente molti, io sono fra quelli, si rendono disponibili anche al telefono per una consultazione proprio sulla descrizione del caso, e poi si vede dove indirizzare, perché io mi occupo di adulti, quindi non sempre vedo dei ragazzi, certo, molto giovani, ma ci sono, certo. Specialmente ho visto, venendo a lavorare qui in Lombardia, molte realtà anche del terzo settore che si occupano specificatamente di adolescenti e che hanno molti progetti su questo. E quindi insomma direi che se un genitore vede qualcosa che non va, può rivolgersi al medico di famiglia o allo psicologo della scuola per avere una prima indicazione, insomma, di massima.
Ecco, le cito una frase che appunto è quella conclusiva dell'intervista che a cui ho accennato prima, del dottor Alberto Pellai. Noi adulti dobbiamo considerarci come capitani coraggiosi in questa tempesta, capire che i nostri ragazzi ci vedono al timone di questa nave e che il nostro ruolo è quello di restare al timone, solo così potranno capire che esiste ancora un domani. Ecco, quanto è importante secondo lei questa apertura a un futuro più normale o comunque a un futuro positivo all'interno di noi adulti per dare questa prospettiva ai ragazzi? Cioè, condivide questa conclusione del Pellai?
Certo, condivido, perché per riuscire, un po' quello che dice Edoardo in una sua famosa commedia, Ada Passanutata, quello che noi possiamo passare ai nostri figli e che dobbiamo riuscire a dire a noi stessi è che Ada Passanutata, quindi sottolineo che anche l'adulto ha bisogno di aiuto qualche volta, il genitore, l'educatore, ma anche il personale sanitario, cioè il problema è proprio riuscire a sopravvivere e quando si ha bisogno d'aiuto chiederlo. Questo è un consiglio banale e generico che do, però qualche volta l'acqua calda bisogna scoprirla. E poi, visto che citava prima la frase di Pellai, e che fa riferimento a Capitani Coraggiosi, allora anche a me viene in mente un riferimento, anzi due riferimenti letterari, due romanzi che a cui mi sono attaccata in questo periodo e mi permetto di consigliarne la lettura, che sono La Peste di Camus e La Montagna Incantata di Thomas Mann. In questi due libri, che secondo me tutti i medici, gli infermieri, il personale sanitario, tutti quelli che fanno relazione d'aiuto dovrebbero leggere, c'è quella sostanza che ci aiuta a confrontarci con la morte e con la malattia a livello proprio di minaccia globale, che era una cosa che non ci capitava da decenni. E questa lettura credo che possa essere di conforto a molti, o può aprire un dibattito, una discussione in famiglia, con gli amici, con i professionisti, può aiutare secondo me a riflettere sulla situazione in cui ci troviamo e anche lì a farci sentire una condivisione, perché condividere tutto questo fra di noi come comunità è probabilmente uno dei rimedi più efficaci di fronte alla paura e al dolore che tutto questo ci sta provocando.
Riassumo e poi lei mi corregge per lasciare un messaggio più chiaro. Allora, prima di tutto nei confronti degli adolescenti, tanto ascolto, tanta disponibilità e tanta maturità, insomma, no? Negli educatori. E secondo, la condivisione di queste difficoltà, di queste paure anche nostre nei confronti appunto della morte che improvvisamente è entrata a far parte del nostro quotidiano, mentre noi prima pensavamo che fosse molto molto lontana. Ecco. E terzo, lasciarsi aiutare da qualche autore, da qualche libro, magari anche dalla visione di qualche quadro, di qualche opera d'arte, insomma lasciarci aiutare da tutto quello che è la parte più bella dell'umanità, che sono gli artisti, letterati, commediografi, pittori, scultori, eccetera. Mi dica se ho riassunto bene e se vuole lei in questi due minuti che ci rimangono fare una conclusione, e la ringrazio.
Accidenti, che onore la conclusione. Beh, lei mi ha letto nel pensiero, perché le ultime cose che ha detto corrispondono a uno degli slogan del mio maestro, l'arte come maestra, a tutto quello che dall'arte ci può venire, non solo per lenire il dolore, ma e per ampliare il nostro sguardo su noi stessi, ma anche per trovare risorse per esempio per aiutare la formazione che si faceva in clinica psichiatrica a Novara, dove ho lavorato per tanti anni sotto la guida del professor Torre, si basava tantissimo sull'uso della cinematografia, della letteratura e anche delle immagini provenienti dalle arti visive, proprio come stimolo a trovare significati profondi, condivisibili, che rendono l'esperienza della sofferenza comunicabile, perché se c'è una cosa, e in questa pandemia purtroppo ci stiamo urticando con questa dimensione, è la difficoltà a comunicare la sofferenza da un lato e dall'altro il terrore di soffrire, proprio perché non si riesce a capire come, con quali strumenti, con quali risorse la sofferenza possa essere vissuta come un'esperienza della vita.
Dottoressa, la ringrazio moltissimo. Io credo che ho nel mio bagaglio, nel mio zainetto, tantissime altre domande, ma spero che ci potremo risentire in un'altra occasione in modo da ampliare questo discorso che oggi era un po' centrato sul disagio dell'isolamento e di questa situazione per gli adolescenti, ma in fondo anche per gli adulti.
Se posso, io ringrazio tantissimo lei perché come mi aspettavo all'inizio è stato molto stimolante e molto piacevole parlare con lei di queste cose.
Grazie, grazie mille e ringrazio anche Vladimir per la consueta assistenza che è indispensabile. Ringrazio gli
Grazie.
ascoltatori e do appuntamento a tutti martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.